cloud. A man of a thousand voices talking perfectly loud.
Le 9:02, l'ultima notizia. Buongiorno Gianni Cozzini.
Buongiorno.
Il governo rispetterà i tempi per la presentazione del DEF, il documento economico e finanziario, e consegnerà il documento la prossima settimana, così il ministro dell'economia Tria.
DEF sono le tre parole iniziali di deficiente.
Ti posso dire un'altra notizia interessante. Jeff Bezos, che è il fondatore di Amazon e probabilmente l'uomo più ricco del mondo, ha raggiunto,
e che si fotografa le parti basse,
ha raggiunto una coda,
ognuno ha le sue debolezze, tempo come vuole.
Si è accordato con la moglie per il divorzio,
appunto,
e ha dato 35 miliardi in azioni questa è una separazione storica con la campagna McKinsey.
Stock options, sai che questa è una delle forme in cui il capitalismo diventa comunismo, no?
Ovvero
La Microsoft credo che sia stata l'azienda che ha inaugurato questa prassi di remunerare i dipendenti con le azioni.
Sì.
Oh, questo c'ha due facce, no? Uno è questo, diciamo, accesso dei lavoratori dipendenti alla proprietà della loro impresa, che era quello che voleva Marx, no? No, senza scherzi, nell'80, ai tempi della famosa marcia dei 40.000, ai tecnici, a Odisi, eccetera, circa, non mi ricordo se 80.000 operai su 120.000 di Mirafiori possedevano azioni Fiat per un valore medio di 1,5 milioni di lire, che a quell'epoca non erano bruscolini. Poi c'è il lato oscuro della forza, no? Le stock options sono una la forma prevalente ora di remunerazione dei famosi chief executive officer, i quali hanno questa opzione che possono decidere se riscattare a un certo momento queste azioni in denaro liquido oppure aspettare momenti migliori, e questo fa decollare in maniera senza precedenti nella storia umana le loro remunerazioni rispetto a quelle dei loro dipendenti. Siamo a livelli di 500 volte
mamma mia,
lo stipendio di senza che questo sia agganciato a rendimento. Questa è la cosa più incredibile. Anzi, se vuoi, c'è proprio la dinamica opposta. Più short term sei, cioè quindi più fai plusvalenze sulla compravendita di azioni col carry trade, con operazioni gestite dai computer nell'ambito di microsecondi, e più rivaluti queste tue remunerazioni, il tuo stipendio. Quindi tutto a detrimento della prospettiva a medio e lungo termine di sviluppo di qualsiasi azienda. È il lato oscuro della forza della finanza, questo.
Non c'è dubbio.
Che però c'è due modi di raccontare possibili. Uno è questo che faccio io, l'altro è quello delle fiabe.
Ovvero?
Ovvero è quello del DEF, deficienti, cioè del governo. I quali cosa fanno? Vedi, qual è la forza di Salvini? No, perché noi non siamo, questo è brutto, sporco, cattivo, e c'ha tutti i consensi che vuole. Perché? Perché racconta le fiabe. Racconta l'archetipo più ancestrale del genere umano di ridurre e semplificare la realtà.
Esatto.
La realtà è sempre complicata. Te che cosa fai? Che cosa fa Salvini? Cosa fa Trump? Dice: la colpa è sua, diamogli addosso. Cioè dice: c'hai i buoni e i cattivi, noi ovviamente siamo i buoni,
certo.
E la colpa di tutto quello che accade è del capro espiatorio, diamogli addosso. Ci metti gli ebrei, ci metti le banche, ci metti quello che vuoi, ma il risultato è un meccanismo mediatico di persuasione potentissimo, di gran lunga il più potente della storia, il quale poi moltiplica questa sua potenza innata, diciamo così, nei periodi di paura, nei periodi di incertezza, nei periodi in cui i redditi vanno a declinare e tu sei molto più incerto di prima rispetto al futuro.
Questo è interessante, la realtà ti dà ragione, però questo presuppone, come dire, un popolo come una melassa indistinta, incapace di ragionare, di esercitare la propria capacità di discernimento. Cioè una massa ottocentesca che si muove sull'onda della paura o dell'entusiasmo. Alle volte sembra, come dire, la realtà della ragione.
Diciamo. No, tu hai avuto un processo di educazione, no? Di questa massa, perché i livelli di alfabetizzazione, la scuola pubblica, obbligatoria, ha innalzato. Però, quando, che cosa succede? Io ho 10 anni che studio la finanza, avrò letto più di 1000 tra articoli, libri, e ne so meno di prima. Cioè, più cresce il paradosso è questo: più cresce, chiedilo a un fisico, a uno scienziato, a un astronomo, ti dice, più saliamo nella nostra capacità di cultura, di comprensione del mondo, e più ci accorgiamo di quante cose non sappiamo. E così succede alla massa. Certo, oggi, diciamo, l'elettore italiano medio non è l'elettore italiano dell'Ottocento, ma l'elettore italiano dell'Ottocento credeva alle fiabe, al sol dell'avvenire, alla falce e il martello, al paese di Cuccagna. Anche questa è una vecchia fiaba ancestrale, tutto cambierà a un certo momento, è la base delle religioni, no? Di quello che vuoi, la metempsicosi, la palingenesi, il chiliastismo, si dice una parola che viene però dal millenarismo, cioè l'anno 1000 cambierà tutto. Ecco, tutto questo poi oggi l'hai abbandonato, grosso modo, non per tutti, però quel riflesso istintivo, quando te cresci nella tua capacità di comprensione, dici, ma queste banche, ma che fanno? E allora ti viene la voglia di dire, sono delle associazioni a delinquere, il che naturalmente è in parte anche vero. Il mito, la fiaba, ha una piccola parte di verità. Il problema è che poi, se vuoi governare davvero e non andare alla guerra, perché la fiaba ti porta alla guerra, allo scontro dei buoni e dei cattivi, e a sperare di vincerla, ma se te invece vuoi governare la realtà nell'interesse della maggioranza, c'è da tornare a Marx. Cioè, da tornare, dice, ragazzi, socialisti utopisti, levatevi dalle scatole, non avete capito niente. Torniamo a cercare di capire quali sono le leggi di movimento di questa realtà.
C'è un'opzione spaventosa che tu hai più volte paventato, cioè hai detto, in queste condizioni date, normalmente nella storia si arriva a una guerra.
E certo, no. E che cosa è successo? Quando te
e sembra
hai detto...
che, come dire, questo nostro modello di sviluppo, di stare insieme, abbia bisogno a un certo punto di una guerra.
Allora, tu hai una versione di sinistra, no, della fiaba. La versione di sinistra della fiaba dice, la globalizzazione è l'opera di un complotto di potenti, Bilderberg, multinazionali, banche, lobby ebraica. Poi naturalmente alcuni temi ritornano, però anche questa è una semplificazione. Io ho sempre detto che la globalizzazione, se vogliamo prendere una data simbolica, inizia nel dicembre 79, il congresso del Partito Comunista Cinese, e Deng Xiaoping che dice ai contadini cinesi, arricchitevi, e a differenza di quelli sovietici, quelli invece sono ancora capaci di farlo. Poi arriva la Thatcher e poi arriva Reagan, ma il primo a dire il neoliberismo, no, questo spettro che si aggira per il mondo, è Deng Xiaoping. Naturalmente non lo fa sulla base delle motivazioni reali che muovono Thatcher e Reagan. Le motivazioni reali sono l'insostenibilità dei costi del welfare state. C'è il libro del 69 di un marxista americano, James O'Connor, si chiama come quello di Terminator, che si intitola La crisi fiscale dello Stato. Lui nel 69, marxista americano, sai, quelli sono rigidi ortodossi, certo, prevede la rivoluzione. Perché? Perché lui nel 69 dice, i costi del welfare, l'assistenza sanitaria, le pensioni eccetera, mandano a carte 48, mandano a gambe all'aria il bilancio dello Stato, e lì ci sarà la rivoluzione. Non si ingannava sulla prognosi, ma non sulla diagnosi. Quindi, se arriva Reagan e la Thatcher, ci sono delle ragioni. Quel ciclo ideologico parte da molto prima e da molto più lontano. Che cosa deve fare la sinistra? Smettere di pensare al complotto e dire, quali sono oggi i meccanismi? Che cosa guida le banche? Perché queste quattro banche sono andate a carte 48? Perché i risparmiatori che ingannati hanno investito i loro soldi, però allettati da facili guadagni da questi dipendenti bancari che a loro volta eseguivano delle direttive, perché non hanno fatto una class action? Perché abbiamo detto governo ladro? Perché abbiamo detto governo ladro? Perché Ferruccio De Bortoli ci ha fatto credere l'estate di 2 anni fa che i problemi del sistema bancario italiano fossero la Boschi che parla con Ghizzoni? Perché non abbiamo capito che c'era un problema di sottocapitalizzazione, di dimensioni ristrette delle banche, che bisognava accelerare un processo di concentrazione bancaria del sistema italiano? E perché non siamo andati a rivalerci, invece che sui soldi di tutti noi, sui soldi delle banche? Quando anche fossero fallite, c'è una responsabilità in solido degli amministratori, ove si vedesse che c'era del dolo. Allora, noi abbiamo cercato un po' di spiegare come stanno le cose. Ogni banca è, virgolette aperte, un'associazione per delinquere, virgolette chiuse. Perché? Per la semplice ragione che tu gli depositi il tuo denaro e quel denaro non resta lì come il paperone dei paperoni, ma viene giustamente impiegato dalla banca per essere prestato a imprenditori, a famiglie, per i consumi o per investimenti produttivi. Questa è la funzione sociale delle banche, certo, devono rubare, certo, il tuo denaro per renderlo produttivo, per non metterlo sotto al materasso. Questa è la funzione positiva della finanza, l'allocazione efficiente del capitale. Certo. Dopodiché, naturalmente, su questo che cosa c'è? Che oggi le banche hanno un rapporto tra asset realmente posseduti, cioè soldi liquidi, che hanno presso di sé,
certo,
sotto forma di sportelli, sotto forma di immobili di proprietà, insomma di tutto quello che vuoi, anche poi di denaro fresco liquido, ma in piccolissima parte, sono tra la dodicesima e la ventesima parte dei soldi che sono a giro. Giustamente, ma naturalmente il fatto di non essere liquidi, cosa vuol dire? Che se ti arrivano tutti i tuoi correntisti, quelli che hanno depositato i loro
dicono,
soldi,
io vorrei
riprendere i miei soldi, le banche non ce l'hanno. Non ce l'hanno perché giustamente quel denaro è fuori. Quindi alla base del sistema bancario c'è un meccanismo rispetto al quale il casinò è un monumento di etica, questo voglio dirti. Cioè, in casino te arrivi, scambi i tuoi soldi veri, liquidi,
te li giochi,
Fruscianti con le fish. Puoi perdere quella cifra lì, dopodiché torni a casa. Nel mercato dei derivati, se stai dietro a quello che ti allettano le banche per prenderti altri soldi, oltre a quelle che depositi sul conto, tu puoi perdere molto di più, un multiplo del denaro che hai investito. Quindi qui si aumenta il rischio, aumentano i potenziali rendimenti, ma nessuno poi di questi truffati. Ma ripeto, perché siamo andati al governo? Perché dobbiamo pagare tutti noi per questi vecchini che si sono fatti ingannare? Si rifacciano con quello. Se io prendo una bistecca vedata dal mio macellaio, vado dal governo? Vado dal macellaio.
Un grande malinteso che però era impopolare dire. Cioè,
perché era la fiaba. Perché piove governo ladro è molto più semplice da dire, no? E se c'hai dei giornalisti, tra l'altro anche competenti sulla materia, come De Bortoli, che ti accreditano questa cosa, capisci che poi il meccanismo mediatico, tu puoi avere tutti i livelli di alfabetizzazione che vuoi, puoi leggere tutti i giornali, sono grandi differenze rispetto all'Ottocento,
ma il meccanismo mediatico
della regressione è sempre quello.
0557399933 il numero di telefono per intervenire in diretta, WhatsApp 366 6260 155. Rimborsi ai truffati delle banche, nessun accordo, scontro del Movimento 5 Stelle Tria, la Lega dice basta bloccare il paese. Tra le altre cose, la stima, a proposito di DEF, la stima della crescita per Confindustria è dello 0,0%.
Sì, vedi, questa cosa basta bloccare il paese, anche questa è una fiaba.
Il paese
fiaba.
È intanto già fermo.
No, ma la fiaba qual è? C'è stata raccontata da 10 anni a questa parte, da destra e da sinistra. La fiaba è che l'Italia era un motore che ruggiva con un tappo che era l'austerity voluta dalla Merkel. Questa è la fiaba, no? I buoni siamo noi, naturalmente, sempre, e i cattivi sono altri. Era una balla clamorosa. L'Italia è ferma da 20 anni, io guardo soprattutto un indice, che è il numero di brevetti depositati, cioè il tasso di innovazione tecnologica,
certo,
è fermo da 20 anni. Questo vuol dire che la nostra capacità imprenditoriale di innovare, di creare, è ferma da 20 anni. Poi naturalmente i conti arrivano al pettine con una certa isteresi, come dicono i tecnici delle parole complicate inutilmente, con un certo ritardo, però arrivano. Oggi fare politica industriale non è queste cazzate del DEF che ci stanno proponendo, è molto più difficile di prima, perché non puoi fare provvedimenti a pioggia. Anche quelli giusti, come ridurre il cuneo fiscale, ridurre il peso sulle piccole imprese, oggi non basta, perché tu devi andare zona per zona, distretto per distretto, comprensorio per comprensorio, e articolare una politica industriale di aiuti, di sostegni. che non sono spesso in denaro, ma sono spesso in know-how, in consulenze sul piano commerciale della rete distributiva, sul piano delle competenze scientifiche, tecnologiche per innovare sulla produzione, sul prodotto, eccetera, eccetera. Tutto questo è molto più complicato di prima.
Sentiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto?
Ciao, sono Elisa, buongiorno Giovanni e Raffaele.
Prego,
volevo dire, la conseguenza del discorso del della responsabilità, no? Che si faceva prima, cioè certo. Sta pagando tutto Tria. È venuto fuori che è responsabile il capo istruttore del fatto che ha un mese che non trovano il tempo per firmare il decreto per il rimborso dei risparmiatori, viene tutto attribuito a Tria.
È vero questo, infatti. Vuoi aggiungere qualcosa?
No, basta.
Grazie per la tua telefonata. Ah, bene, poi c'è ovviamente la ricerca del capo espiatorio, magari nell'anello più debole, diciamo così, no?
Sai, Tria era il corpo estraneo. Io ricorderò che poi Tria venne dentro, tirato da Savona, che era quello nel quale nel corso di una notte Salvini si stracciava le vesti, allora si torna a votare se non prendete Savona. Guarda
mamma
quante
mia,
balle
davvero.
Ci raccontano questa gente, capito? Poi Tria è una figura di secondo piano, abbastanza di rincalzo, però certamente viene da una scuola in cui i conti sono quelli che sono e quindi non sono un'opinione. Poi cerca di barcamenarsi, però naturalmente tutto questo per chi prospera sui meccanismi fiabeschi. L'economia è il nemico numero uno, no? Nessuno di questi sa una mazza di questa roba. Conte, Di Maio, Salvini, niente, nulla, capisci?
Prendiamo una telefonata, pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno, sono Gianni.
Buongiorno Gianni.
Non solo non sanno una mazza, ma non interessa nemmeno saperla, perché per tanto che raccontare le fiabe non c'è bisogno di sapere qualcosa. Isteriti comunque non è un termine astruso, è un termine tecnico specifico che indica una cosa ben precisa. Se uno non lo sa va sul vocabolario
e se lo cerca
e se lo cerca, come ci insegnavano alle scuole di partito quando si era giovani.
Manca al liceo, devo dire.
No, ma per dire che ora si è perso questo fatto, no? Mentre certo, prima chi era certo. Ignorante se ne rendeva conto e c'era ignorante nel senso che ignorava, cioè
cercava anche di
formare. Ora invece chi è ignorante ne è contento
e va al Grande Fratello
e piglia per il culo quelli che sanno qualcosa. Ma questo deriva dall'avvento delle televisioni private, secondo me, libere, cosiddette libere una sega si direbbe, ma insomma dal 94 in poi c'è stato questo impoverimento culturale, questo cioè, mostrare alla gente che tutti erano come loro e che quindi non c'era bisogno di sapere, perché chi va in televisione guadagna un manestro e meno sa e meglio sta.
Il valore erano i soldi, erano e sono. Sì,
lo sono tuttora, cioè
quello è il portato
Cozzini,
di Berlusconi,
che è uno studioso di cinema, di televisione, di economia, di tutto, dovrebbe stare una settimana alla televisione mattina e sera girando tra i canali Mediaset e Rai 1, Rai 2. C'è bella la spiegazione di perché siamo così. Dopo 25 anni di queste cose qui è assolutamente, si può fare tutti i discorsi che si vuole, riaprire le sezioni, avvicinarsi alla gente, ma è la gente che è lontana da noi.
Grazie Gianni, ti scrive Elisabetta ciao. Che dice bravo Gianni, isteresi è una definizione precisa.
Che non ha a che fare con l'isteria.
No,
io non guardo Mediaset e la Rai. Se no mi viene meno la mia fede religiosa nel genere umano.
C'è una persona che dice buongiorno, voi guadagnate molto, ho fatto una domanda imbarazzante. No, non è imbarazzante, perché la risposta è drammaticamente semplice.
Dunque, io a venire qui alla radio dal 1987 ho preso una volta un anno un cesto natalizio.
Era segno di una gestione un po' dissennata, a mio avviso.
Sì, infatti,
ecco.
Poi sono andati via tutti quelli di quella gestione lì.
Erano un po' scialacquoni, evidentemente, diciamo, per cui lasciamo perdere. C'è ancora una telefonata. Pronto? Buongiorno.
Ciao, buongiorno Raffaele, sono Manfredo.
Prego, Manfredo.
Volevo dire una cosa, poi il mamo sarei in realtà.
Meglio. Un tono anch'io dicendo. Prego Manfredo.
Vai, allora volevo dire una cosa su Tria e sul problema del ristoro ai truffati. Allora, i 5 Stelle hanno, io ho un ritorno che dà una noia bestia. Aspetta, scusate un attimo, tolgo l'auricola. I 5 Stelle hanno fatto propaganda elettorale dicendo si restituisce soldi a tutti, il che è totalmente fuori legge, perché obbligazionisti e azionisti non sono risparmiatori normali. Possono essere stati truffati, per carità, questo. Però, come diceva i Gozzini, se io ti prometto un guadagno troppo elevato, dietro c'è la truffa, è chiaro. E quindi loro hanno promesso, è come dire, da domani si liberalizza, boh, lo so, il buttare i rifiuti tossici in mare, che è una cosa che non si può fare.
È chiaro.
Questi, e poi non solo, c'è anche un altro problema, se questi, poi dopo cosa faranno? Scusami, faranno, rimborseranno i soldi a tutti, l'Europa ci sanzionerà perché sarà un aiuto di Stato illegittimo, e poi daranno la colpa all'Europa. Hanno fatto il cerchio perfetto. Però Tria giustamente dice, io la mia firma lì sopra non ce la metto, perché se poi quelli che restituiscono i soldi, cioè i funzionari, potrebbero essere accusati dalla Corte dei Conti di danno erariale.
Perché siamo inseriti dentro un sistema complesso comunque di norme, eccetera, eccetera. Non è che tu ti inventi le cose, dici Mamo, giustamente.
Sai, l'azionista è azionista, l'obbligazionista è obbligazionista. Il problema sono stati i prestiti baciati, il vendere dei prodotti non adatti al tipo di platea. Però ragazzi, se tu firmi a un certo punto, a me non è colpa mia, io non ho soldi in banca, non ho soldi investiti, se si ristorano i risparmiatori vanno sulla fiscalità generale, quindi con soldi miei, con Di Raffaele. Il Gozzini soldi ce l'ha perché tanto è un professore giudo pluto massonico, quindi può anche pagare, non è un problema, insomma, dai.
Mamo, grazie.
Ciao ragazzi, buona giornata.
Però capisci che
c'è un audio anche, ci vuoi fare ascoltare il ragioniere?
Buongiorno, a sentire la fiaba di Gozzini sembra che gli istituti bancari siano dei piccoli Robin Hood, che la globalizzazione è colpa dei comunisti della Cina, e che il vecchino che l'ha preso in tasca è colpa sua perché non ha letto le clausole della banca. È come se io vado dal macellaio, oggi bistecca un euro, poi vado a cuocerla e la bistecca è in marcia. Non sono io, devo controllare sul macellaio. Non è che si dice il governo, è colpa del governo.
Ecco Giovanni, ora devi rispondere puntualmente a questo ascoltatore.
Allora, vedi, qual è il capro espiatorio? Lo Stato. Allora, l'estrema destra e l'estrema sinistra, per semplificare, hanno paradossalmente oggi la stessa risposta ai problemi, che è la risposta fiabesca per eccellenza. Ripariamoci tutto sotto l'ombrello dello Stato. Abbiamo paura, la situazione è fuori controllo di tutti i tipi, e quindi cosa si fa? Ci si mette sotto lo Stato. Se il macellaio mi vende la bistecca a un euro, la colpa non è sua, ma io chiamo il governo. Chi è che deve controllare? Te, sei te. Il mercato che cos'è? Non è questo diavolo satanico.
Statali che vigilano,
allora,
i NAS,
non è che siamo nel Grande Fratello,
la qualità e la carne, non
sì,
è che posso
ma non
fare
è che,
l'analisi
sì.
spettroscopica dell'olio.
Ma su quale base si può muovere l'autorità statale? Sulla base del richiamo che gli viene dai singoli privati cittadini. È il privato cittadino che chiama lo Stato e dice: qui c'è un macellaio che vende le bistecche a nero, ma sono avariate.
Infatti un altro ascoltatore dice: sono Gabriele, ma lo Stato non ha responsabilità a monte quando non controllava il malaffare delle banche? C'è i problemi in Banca Italia, in ABI e cose, non,
sì,
non sono...
però qui c'è sempre, ma anche, no? Cioè, certo che ci sono tutti questi problemi, e nella globalizzazione purtroppo uno tira l'altro e vengono tutti insieme. Però se non spacchettiamo le cose, allora diventa soltanto l'alibi per non fare nulla, perché i problemi sono talmente grossi, intrecciati fra di loro, che non si vogliono. È chiaro che c'è un problema di Consob, è chiaro che c'è un problema di controllo a priori, per cui le banche non devono vendere certi prodotti. Secondo, devono venderli ma dando tutto il massimo della trasparenza. Che cosa avviene nella pratica? Avviene che la banca è fuori, questi soldi fuori non rientrano e quindi ragazzi dobbiamo stare a vendere un po' più di roba. Quello che sta allo sportello chiama la vecchina che gli porta ogni mese la pensione e gli dice: signora, c'ho qui un prodotto. La vecchina si fida, lo compra, non capisce niente di quello, ma questo è anche negli Stati Uniti, ci sono dei fiori sociologici in cui la gente non capisce. Si fida
ma anche perché si fida di una persona che magari conosce anche da 20 anni, voglio dire. Questo è il passaggio delicato.
Certo. Ma allora, tra l'altro, anche cos'è che devi fare? Questa non è materia di Stato, questa è materia di magistratura. Cioè, bisogna ricostruire quel singolo passaggio, quel singolo funzionario di banca, quella singola vecchina, e la magistratura indaga, individua delle colpe e individua dei risarcimenti. Poi mi si dice: ah, ma la magistratura non funziona. Ok, ogni problema è questo. Però il processo civile in cui tu ricostruisci un tessuto sociale è questo.
C'è un ascoltatore
che
invece dice:
tutto sullo Stato.
Altrimenti sarebbe opportuno ridare i soldi agli scommettitori.
Ma sì, capito, cioè non si finisce più. Qual è il principio giustissimo del bail-in? Cioè di quello che l'Unione Europea cerca per ora inutilmente di imporci, che quando c'è un fallimento devono provvedere quelli che l'hanno provocato. C'è un principio di responsabilità personale. Noi siamo nel paese della controriforma della Chiesa Cattolica, per cui indulgentissimi col peccatore, severissimi col peccato. Però questo annulla, cancella il principio della responsabilità personale. Piove governo ladro.
Ci salutiamo perché sono le 9:29.
Che c'è? Andrebbe ricordato che il bail-in fu, come dire, un meccanismo, come dire, desiderato a furor di popolo, perché evitava che tutti pagassero per i fallimenti delle singole banche, no?
Certo.
È avvenuto, mi ricordo, in Germania qualche anno fa, c'erano i cartelli di protesta della gente incazzata con la Commerzbank, queste banche qui che erano state salvate dallo Stato con miliardi e miliardi di soldi pubblici, e la gente giustamente era arrabbiata. Quindi il bail-in era, come dire, un'operazione proprio, come dire, anticasta, nel senso di dire chi fa i debiti se li paga.
Certo, assolutamente giusto. Voglio ricordare una cosa: l'odierna ondata populista, da Trump a Orban a Salvini, nasce quando nel 2008 Obama risolve la crisi salvando le banche e non salvando i risparmiatori. Il paradosso è che negli anni 30 il New Deal di Roosevelt salvò 4 volte tanto i mutuatari, quelli che avevano acceso il mutuo, rispetto a quelli che sono stati salvati da Obama. Qui nasce poi il connubio sciagurato Partito Democratico Wall Street, e qui nasce il populismo.
Sta arrivando il giornale radio di Popolare Network, subito dopo una riduzione del Consiglio Comunale a cura di Jimmy Tranquillo. Noi ci risentiamo lunedì mattina con Todo Cambia, ma in realtà domattina alle 11:30 dallo Stensen per un'altra puntata di Si Fa di sabato. Giovanni Cozzini torna venerdì prossimo. Buon ascolto.